sicuramente è un dato di fatto quello che ci sia stato uno spostamento dei flussi migratori, è un dato di fatto che è chiaramente riscontrabile dal fatto che le persone non passano più per raggiungere la cognata Europa dal Marocco, ma dai porti di Nouadhibou in Mauritania e di Saint-Louis in Senegal. I motivi di questo spostamento e processo di esternalizzazione del controllo della frontiera verso il sud sono causati da due eventi particolari. Uno, e il primo, è quello dell'installazione del SIVE, che è il sistema di controllo delle frontiere spagnolo, uno dei sistemi a livello tecnologico più all'avanguardia, che in questo momento e a partire dal 2000 controlla e intercetta qualsiasi barca che si avvicina alle coste spagnole e delle due isole a nord delle Canarie, Fuerteventura e Lanzarote, qualsiasi tipo appunto di avvicinamento di Pateras nella zona andalusa e nella zona delle Canarie. Questo sistema di controllo è stato installato dopo che dalla fine degli anni 90 la meta delle Pateras, le imbarcazioni di fortuna con cui i marocchini all'epoca raggiungevano l'Europa, erano appunto le coste andaluse e le due isole più a nord delle Canarie, Fuerteventura e Lanzarote. Dal percorso tipico che arrivava verso le coste spagnole e le coste del nord delle Canarie, il processo migratorio si sposta dall'Africa, passando per il Marocco e cercando di arrivare alle due enclavi spagnole in Marocco, Ceuta e Melilla. Quindi per due anni è stato un po' questo il punto di accesso verso l'Europa dall'Africa, e fino a quando nell'ottobre del 2005 tutti conosciamo i tragicissimi eventi che sono accaduti, quando 11 persone fra Ceuta e Melilla sono state uccise dal fuoco delle guardie civili e dai militari marocchini, e a quel punto il Marocco ha ricevuto gli ulteriori finanziamenti per militarizzare la sua frontiera e le due frontiere di Ceuta e Melilla sono diventate delle frontiere inespugnabili. Perché? Perché comunque sono state innalzate di 6 metri le barriere della frontiera, è stata creata una terza frontiera, Melilla, fra le due frontiere esistenti, in cui sono stati installati dei pannelli che impediscono le scale di fortuna che utilizzavano i migranti per attraversare e per assaltare, come veniva detto appunto, la frontiera, e quindi bloccavano queste scale e respingevano i migranti all'indietro, dei getti di acqua e peperoncino nei loro occhi, dei fari che li accecavano, soprattutto considerando che gli assalti venivano fatti sempre di notte, le loro pupille dei migranti erano dilatati, quindi un faro puntato negli occhi provocava l'accecamento diretto, e una rete di 1200 km di cavi su una lunghezza di 10 km di frontiera, quindi una rete fittissima di cavi in cui venivano intrappolati i migranti una volta che la loro stava accecata la vista, e potevano essere presi una volta incassati nei cavi e rimandati un'altra volta in Marocco. A questo punto è chiaro che la frontiera del Marocco è diventata inespugnabile, il Marocco che confina con le due enclavi di Ceuta e Melilla. Il sistema SIVE controlla tutta la zona costiera dell'Andalusia e delle due isole da cui si poteva arrivare salpando dal Marocco. La sola possibilità adesso di raggiungere l'Europa attraverso le Canarie e quindi partire da Nouadhibou e da San Luis in Senegal.
Tutto questo chiaramente determina un grande allungamento del tragitto di questi viaggi migratori verso l'Europa. Tu ti sei fermata diverso tempo nelle isole Canarie e lì hai scattato delle foto che riprendono il momento dell'arrivo dei Cayucos e il successivo soccorso. Da queste immagini, che si possono oltretutto vedere sul sito di meltingpot.org, trapela, sembra che vi sia una procedura standardizzata che va dall'accoglienza alla detenzione dei migranti. Che cosa ti ha colpito di più di questo protocollo?
Sì, le due isole di approdo sono in questo momento le due isole a cui approdano più i Cayucos, che sono queste imbarcazioni di pescherecci tipiche della zona delle coste della Mauritania e del Senegal, sono Tenerife e Gran Canaria. La tragedia di tutto questo è che, come si può ben immaginare, il viaggio si è allungato tantissimo, un viaggio che adesso diventa un viaggio di 600, 700, 800 miglia e che quindi necessita di una durata di una settimana all'incirca, dei 5-7 giorni. Ci si può immaginare che la difficoltà di imbarca e di una lunga lunghezza di 16-17 metri affrontare un viaggio di 7 giorni nell'Oceano Atlantico, quindi la difficoltà è enorme. E, nel momento in cui arrivano in qualsiasi parte delle due isole, vengono trasportati dal salvataggio marittimo direttamente in porti prestabiliti nelle due isole, nel caso di Tenerife e la Playa de los Cristianos. Il paradosso è che appunto è anche la spiaggia più turistica, questa strano mélange fra turismo e arrivo di Cayucos diventa totalmente paradossale. Totalmente paradossale è anche il ricevimento che viene fatto a questi migranti, proprio un vero e proprio spettacolo di teatro, io lo definirei. Gli attori in campo sono la Guardia Civile, la Polizia, il Salvataggio Marittimo, la Protezione Civile e la Croce Rossa. Tutti gli attori sono dotati di mascherina e guanti in lattice, perché la leggenda che corre è che i migranti arrivati in Cayucos portano delle malattie. Strano, perché comunque non si è mai detto la stessa cosa di migranti che arrivano dagli stessi paesi ma che arrivano in aereo, evidentemente saranno i Cayucos provocano il contagio. E tutto quello che viene nel momento in cui arrivano vengono accolti nelle tende della Croce Rossa per circa una mezz'ora, e in questa mezz'ora vengono dati loro dei vestiti nuovi. A quel punto sono vestiti esattamente tutti uguali, con le stesse scarpe e gli stessi vestiti. La Guardia Civile segue a distanza tutti i processi di prima accoglienza, e dopodiché entra in gioco solo tanto la Guardia Civile. A quel punto il sipario si chiude, la Croce Rossa smonta le sue tende gonfiabili, la Protezione Civile riparte in ricerca di un altro Cayucos, e a quel punto soltanto i poliziotti della Guardia Civile entreranno in contatto con i migranti, li trasporteranno nel commissariato più vicino, nel caso della Playa dello Cristianos, la Playa de las Americas, e lì li deterranno per 3 giorni, in teoria dovendo loro leggere i diritti e tutte le procedure per spiegare loro appunto che hanno il diritto anche di richiedere l'asilo o tutte le procedure per i minori o per le donne o per i bambini. In realtà apparentemente vengono rinchiusi per 3 giorni negli scantinati dei commissariati, e lì vengono loro prese le impronte digitali, vengono schedati e poi vengono trasportati nei CPT che sono stati installati nell'isola. E i CPT che sono stati installati nell'isola sono alquanto particolari, perché poi non sono neanche strutture in cemento ma sono tende militari in zone militari, e a cui è proibito ogni tipo di accesso, quindi nessuno si può avvicinare, loro non possono uscire, e lì in mezzo perduti nel centro delle isole sotto il sole africano è abbastanza difficile riuscire a ottenere un contatto con loro. Quindi dell'accoglienza nel momento in cui arrivano è una macchina, un sistema, io la chiamo appunto il sistema dell'assistenza umanitaria, nel senso che vengono dati loro i primi aiuti, i primi sostentamenti, poi di fatto con 5 biscotti nello stomaco, un bicchiere d'acqua, sono pronti per essere affidati alla polizia, quindi comunque un primo soccorso sicuramente di un'efficienza mostruosa per come viene messo in atto, ma sinceramente non molto utile ai fini del senso appunto possa essere dato se poi vengono detenuti per 40 giorni.
I trasferimenti invece verso i centri di permanenza temporanea spagnoli come avvengono, se avvengono, oppure c'è una sorta di ponte verso i paesi di presunta provenienza?
Allora, si stima che dal gennaio del 2006 ad ora siano arrivati più o meno intorno ai 12.000-13.000 migranti, e di questi 12.000-13.000 ufficialmente si sa che 200 sono stati trasferiti in Mauritania, altri 300 più o meno in Senegal, soltanto una 500 minori sono attualmente alle Canarie, tutti gli altri migranti sbarcati sull'isola Canarie sono trasferiti in Spagna. Questa cosa ci stupisce tanto, soprattutto visto lo sforzo della Spagna a firmare accordi di riammissione. In realtà evidentemente serve profondamente allo Stato spagnolo che ci siano dei migranti che arrivano dalle Canarie pronti per essere immessi nel mercato nero della speculazione urbana e delle serre. Non a caso, appunto, i migranti che provengono dalle Canarie vengono generalmente trasferiti soprattutto in due centri di detenzione, uno è quello di Malaga, l'altro è quello di Madrid. Di Madrid potrebbe essere giustificato dal fatto che appunto sia la capitale, quello di Malaga stupisce molto il fatto che siano trasferiti là, io l'ho visto ed è veramente una struttura fatiscente, vecchissima, con pochissimo spazio, però ha il pregio, visto dalla parte opposta, del fatto che sia proprio vicino alle zone dove gli immigrati sono più sfruttati a livello di mercato nero, quindi alle zone dei famosi invernaderos, quindi le serre della zona di Almeria e alla zona di tutta la speculazione urbana della Costa del Sol. Torna a Malaga. La macchina del
tempo. Siete sempre all'ascolto di Cittadinanze, la trasmissione settimanale in lingua italiana a cura del progetto Melting Pot Europa sulle frequenze di Radio Kairos. Questa è la voce di Sara Presti, fotografa e ricercatrice che ha fatto un viaggio di monitoraggio sulle isole Canarie, le isole con un ruolo molto importante da novembre del 2005 per i tragitti migratori verso l'Europa e di conseguenza anche per le politiche economiche della Spagna e per le strategie dei sistemi di controllo e di repressione dei movimenti migratori da parte dell'Unione Europea. Continuiamo ad ascoltare la testimonianza di Sara e sentiamo da lei quale strategia ha adottato il governo spagnolo insieme all'Unione Europea rispetto allo scalo sulle Canarie di migranti provenienti da lontano.
Prima descrivevo questo spettacolo, l'ho definito spettacolo non certo per essere cinica o per diminuire la tragicità di ciò che sta avvenendo, l'ho definito spettacolo perché è così che la Spagna vuole farlo vedere. Uno spettacolo per gridare a tutto il mondo e soprattutto all'Unione Europea all'invasione, al contagio, alla tragedia umana, e che la tragedia umana esiste, poi non certo viene affrontata nel modo migliore dai governi spagnoli. Ciò che sta facendo il governo spagnolo quindi prima di tutto è gridare alla tragedia dell'invasione, in secondo luogo è affrettarsi a firmare degli accordi di riammissione con i paesi africani. Nel giro di pochissimo tempo, soprattutto nei periodi caldi, sono stati intorno al mese di maggio e di giugno, la Spagna è riuscita prima di tutto a segnare il piano Africa, che ha permesso allo Stato europeo appunto di aprire ambasciate e ambasciatori speciali nei paesi più caldi d'Africa, quindi il Senegal, il Gambia, il Capo Verde, la Guinea-Bissau, la Guinea-Conakry e il Niger, e comunque allargare il suo controllo verso diversi paesi africani. Allo stesso tempo, a parte questi accordi di riammissione, è riuscita ad ottenere ottimi rapporti con vari paesi africani, soprattutto con la Mauritania e con il Senegal, cosa che aveva fatto anche già in passato con il Marocco, ma appunto abbiamo visto che il capitolo Marocco è in parte chiuso. Una serie di accordi bilaterali che la Spagna è riuscita a firmare grazie all'appoggio dell'Unione Europea, che sicuramente ha fatto pressione, così come aveva fatto pressione sul Marocco all'epoca e la Libia nel caso dell'Italia, e che permette alla Spagna di avere un rapporto privilegiato con i paesi africani tramite appunto questa piattaforma altamente strategica che è le Canarie, nel centro dell'Oceano Atlantico, vicino all'Europa, vicino all'Africa.
Quindi nello specifico come si muove l'Unione Europea? Che cosa ha previsto ad esempio l'Agenzia Europea delle Frontiere, Frontex, per far fronte a quanto viene presentato a tutti gli effetti come una nuova emergenza critica?
Di fatto quello che ho descritto fino adesso è appunto la relazione diretta della Spagna con i paesi africani, c'è poi tutto un piano messo in atto dall'Unione Europea per aiutare la povera Spagna invasa da questi migranti, e questi aiuti da parte dell'Unione Europea sono di due tipi: uno sono appunto dei pattugliamenti congiunti di vari paesi europei che appunto controlleranno tutte le coste oceaniche tra la Mauritania, il Senegal, dal Capo Verde fino alle Canarie. Quella dell'Unione Europea che organizza dei pattugliamenti congiunti è un'abitudine, perché comunque ci ricordiamo dei progetti Nettuno o anche dei progetti che l'Unione Europea ha messo in piazza all'epoca dell'emergenza Lampedusa, in cui appunto vengono utilizzati elicotteri, aerei e navi militari di vari paesi per controllare tutte le coste. Di fatto questa è una spesa enorme che affronta l'Unione Europea, con un piccolo aiuto dei vari stati che ne sono coinvolti, ricordiamo che gli stati in cui sono coinvolti sono praticamente quasi tutti i paesi europei, e finanziati dall'Unione Europea, però questi soldi appunto non sono dei fondi specifici intercettazioni marittime come dovrebbero essere, ma sono i fondi dei rifugiati, cioè il fondo rifugiati che viene utilizzato per finanziare questi progetti di intercettazioni marittime. Un paradosso totale, perché appunto si pensa che fra le persone che arrivino ci sono dei rifugiati politici, ma di questo non ci si preoccupa, l'importante è intercettarli e rimandarli nel paese da cui sono partiti, perché appunto questo è lo scopo di questi pattugliamenti congiunti, cioè il fatto che nel momento in cui le barche vengono trovate in mezzo al mare vengono riportate dal paese in cui sono partiti, senza preoccuparsi che poi di fatto di mauritani o senegalesi nella barca ce ne sono ben pochi, perché comunque sono persone provenienti da tutt'altri paesi che hanno attraversato tutta l'Africa e le zone desertiche per arrivare fino in Mauritania e in Senegal, ma di questo l'Unione Europea non si preoccupa.
Accordi di riammissione che rispediscono indietro verso i paesi di transito e migranti che con sofferenze, con sacrifici immaginabili hanno deciso di emigrare dalla Guinea-Bissau, dalla Guinea-Conakry, dalla Sierra Leone, dal Camerun e da Capo Verde e da tantissimi altri paesi dove le condizioni di vita sono misere o dove ci sono addirittura guerre civili molto feroci. Non solo però, il piano Africa e gli accordi bilaterali prevedono anche l'allestimento di centri di permanenza temporanea nei paesi di transito come il Senegal o la Mauritania. Sentiamo ancora Sara, fotografa e collaboratrice di Migre Europe, proprio su questo.
L'altro progetto finanziato dall'Unione Europea è quello di creare appunto dei centri in cui questi migranti, una volta rimpatriati in Mauritania e in Senegal, vengono lasciati lì, smistati e poi in teoria riportati nel loro paese di origine. La storia del Marocco ci insegna che poi generalmente appunto vengono abbandonati lì, come succedeva nel deserto nei confini con l'Algeria, e poi lo smistamento in realtà non viene fatto e ci si dimentica di loro fino a quando non vengono ritrovati nuovamente. E questi campi sono dei centri di accoglienza, come definiti loro, dei lager, come penso siano in realtà, dove i migranti appunto vengono presi dagli aeroporti o dai porti in cui vengono abbandonati dopo le intercettazioni o dopo i voli congiunti, e sono finanziati dall'Unione Europea. Nel caso della Mauritania, in quello già presente, sono gestiti dalla cooperazione spagnola, quindi comunque sempre con la Spagna che fa da mediazione fra il paese africano e l'Unione Europea. Si prevede di costruirne altri anche in Senegal, non si hanno molte informazioni, ma questo è totalmente normale perché comunque non si vuole dare informazioni su questi centri, e non si sa il tempo di detenzione in cui rimarranno i migranti, non si sa bene neanche a quale regime appartengono, perché comunque non si sa se saranno CPT, centri di prima istanza, centri di accoglienza, ma anche poi se di fatto non cambierà molto, qualsiasi terminologia viene data loro, quindi non è molto chiaro, se soltanto che sono finanziati dall'Unione Europea.